Podcast, stagione 3, questa è abitudine, stagione 4, episodio 2. Sto rincorrendo i volumi, che questa sera sono veramente dispettosi, non so neanche se mi sentite, spero che mi sentiate dalla chat, perché io non ho neanche feedback visivo di quello che dico, sto urlando nel microfono, ma siamo in diretta dopo la canonica mezz'ora per un'altra puntata di Astronauticast. Qui con me, dopo la pausa della volta scorsa, c'è Paolo Amoroso.
Vi saluta Paolo Amoroso, tornato alla base.
E collegati dallo studio remoto di Erve abbiamo Marco Zambianchi, il presidente dell'associazione ISA.
Buonasera a tutti amici ascoltatori e amici in chat.
E per una sera lo sentiamo anche con una qualità audio invidiabile, non lo diciamo troppo forte. E poi da Carmagnola il nostro Luigi Morielli, che ci ha raggiunto giusto in tempo.
Buonasera a tutti, arrivato al volo letteralmente.
Letteralmente al volo. Quando ho visto il tuo messaggio che eri ancora in... dove eri, nella lounge o già al gate? Oggi pomeriggio.
No, ero già al gate. Più di un'ora di ritardo ho fatto.
Vabbè, ma ce l'abbiamo fatta, siamo qua. Notizie alla grande, questa settimana ci sono un sacco di cose di cui parlare e poi ovviamente non avremo problemi a trovare argomenti da dibattere, discutere e annoiarvi con le nostre ciaccole. Di cosa vogliamo parlare? C'è qualcosa che vi preme più del resto? Perché veramente c'è l'imbarazzo della scelta.
Ma se volete posso cominciare. Ma io
Michael, se tu mi permetti, prima di qualsiasi argomento serio, volevo approfittare per brindare a te con la birra che ho in mano e farti i complimenti, perché voi non lo sapete magari, ma oggi Michael ha dato l'ultimo esame della sua carriera. Uh-huh. E solo la tesi lo separa dal titolo di super dottorissimo in ingegneria.
Dici poco.
Quindi Michael
ha dato alla luce un foglio di carta importante.
Mi unisco ai complimenti.
Yeah. Sì, no, è il motivo per cui preparato tutto con molto ritardo.
Adesso potete tranquillamente fare quello che volete. Adesso potete dire tutte le cose serie che volete.
È come se questa non fosse abbastanza seria. Cioè, insomma, sudore e lacrime qua, sudore e lacrime. Più sudore... No, anche lacrime. Va bene. Paolo stava dicendo qualcosa di serio, mi pare, addirittura.
Paolo, ci stavo provando, nel senso che prendendo spunto sempre dalle notizie che discutiamo sul forum e sul nostro portale e che pubblichiamo anche sul nostro portale Astronauti News, volevo parlare di un effetto collaterale, per così dire, del pensionamento dello shuttle, a cui magari si riflette poco. Un effetto collaterale che riguarda quei paesi che non hanno un accesso proprio allo spazio per missioni umane. In particolare stiamo parlando del Canada con la sua agenzia spaziale Canada Space Agency, la CSA. Che cosa accade? Che fino ad ora, essendo uno dei partner privilegiati del programma spaziale internazionale, in particolare della NASA, l'Agenzia Spaziale Canadese ha potuto usufruire di condizioni di favore per i voli dei propri astronauti in missioni shuttle. Solo che con il pensionamento della navetta spaziale, che ha ancora due missioni ufficiali e forse una terza, queste condizioni non potranno essere così favorevoli, perché come tutti gli altri, per qualche anno i canadesi dovranno rivolgersi ai russi per acquistare voli su capsule Soyuz. E avendo praticamente un regime di monopolio, insomma, i russi potranno fare praticamente le condizioni che vorranno. Attualmente, almeno per questo periodo e per l'immediato futuro, un volo su una Soyuz costa circa 50 milioni di dollari e questo rappresenta una frazione significativa del bilancio della CSA, quindi l'Agenzia Spaziale Canadese, che dispone di un budget annuo di circa 325 milioni di dollari, di cui non è previsto un aumento per i prossimi anni. Quindi anche semplicemente una sola missione rappresenta una frazione significativa delle risorse disponibili di un'intera agenzia, che quindi non ha soltanto un programma spaziale, questo programma sulla stazione spaziale internazionale, quindi il programma umano. Quindi si preannunciano tempi duri per i canadesi, che effettivamente nell'ultima selezione di astronauti sono passati a due soli candidati contro i 5 o 6 delle selezioni precedenti e che quindi dovranno ridimensionare fortemente la loro attività umana, quindi i loro voli umani nel programma della Stazione Spaziale Internazionale. Ed è un peccato perché il programma canadese è davvero... ha davvero una grande tradizione. Ricordiamo che i canadesi sono stati la terza nazione nel 1962 a mettere in orbita un proprio satellite artificiale con un razzo americano e il loro contributo allo shuttle e alla stazione spaziale è visibile quasi in ogni missione sotto forma del Canadarm, il braccio robotico dello shuttle, e il Canadarm 2, il braccio robotico della stazione spaziale. Quindi...
sbagliami se mi correggo, ma anzi se mi sbaglio mi corrigerai. Anche nella selezione americana, l'ultima selezione, i numeri erano decisamente ridotti, nonostante sulla certo. carta ci sia un programma spaziale americano.
Certo, se non ricordo male, gli ultimi candidati astronauti americani sono 13, contro le classi precedenti che arrivavano da alcune decine di elementi, quindi di astronauti. È un forte ridimensionamento per tutti quanti, ma purtroppo questi sono i tempi e sono le conseguenze di decisioni prese molto tempo fa.
Yeah.
Sì, volevo solo aggiungere su questa notizia che magari uno non si spiega come con un budget così ridotto l'Agenzia Spaziale Canadese sia riuscita ad avere quel filotto di successi che Paolo ci accennava prima. È molto semplice perché il Canada ha fornito uno degli elementi chiave per il programma Shuttle e poi anche per il programma della stazione spaziale, che è il braccio robotico. La tecnologia dei bracci robot è stata tutta fornita dai canadesi e per questo hanno sempre avuto un rapporto privilegiato bilaterale con la NASA, per cui sono state tra le prime nazioni a vedere imbarcati astronauti sui voli dello shuttle, e sono sicuro che riusciranno a trovare posto anche nelle prossime missioni. Un ultimo addendo: non molti sanno che il Canada è anche un membro esterno dell'ESA, quindi in una tradizione che definirei quasi italiana tende ad avere i piedi in due scarpe da un lato e dall'altro dell'oceano, quindi non è detto che per raggiungere diciamo i livelli di voli precedenti con i suoi astronauti non possa fare ricorso a questo lato dell'oceano, al nostro, cioè appoggiarsi all'ESA e vedere di entrare in qualche missione creata in seno a questo ente europeo.
E ricordiamo che di queste condizioni di favore di cui ha goduto il Canada abbiamo usufruito in qualche modo anche noi come italiani con accordi bilaterali con la NASA, quindi fornendo attrezzature o servizi si possono avere in cambio appunto passaggi per lo spazio.
Sì, sì, noi ci siamo cooperati i posti con gli MPLM sostanzialmente.
Ora PMM ne parleremo più avanti. Però sapete dove non ci sarà un canadese? Non ci sarà un canadese sull'equipaggio della eventuale ultima missione Launch on Need STS-335, che ovviamente sarà una missione All American. Come sapete, le missioni Launch on Need sono quelle che vengono lanciato al bisogno, sono quelle che vengono previste in seguito all'incidente del Columbia. Vengono previste per poter recuperare un equipaggio eventualmente bloccato in orbita da un danno alla navetta durante il lancio. Quindi, formalmente, questo equipaggio è l'ultimo assegnato a una missione Shuttle, perché Atlantis ha compiuto la sua ultima missione con STS-131, giusto?
131? 2.
2, grazie Luigi. Però verrà comunque preparato al volo per questa eventualità, ovvero raccogliere e recuperare dallo spazio gli astronauti di STS-134, che attualmente è prevista essere l'ultima missione del programma Shuttle. Tutto questo sì, per dirvi che sono stati annunciati questi ultimi astronauti.
Sì, sì, volevo solo aggiungere che l'equipaggio è composto da 4 astronauti, tutti veterani, hanno già compiuto ciascuno almeno una missione a bordo dello shuttle, e il fatto che sia di 4 componenti è indispensabile, soprattutto per il fatto che deve avere lo spazio per poter portare giù i 6 componenti della STS-134 alla bisogna. E il congresso sta spingendo per farla diventare l'STS-135 a tutti gli effetti, proprio per il fatto che comunque sarebbe quasi tutta pagata, fra virgolette, nel senso che tutto il lancio ha un suo costo abbastanza importante, però resta il fatto che in ogni caso una buona parte del costo è già coperto dal fatto che debba essere preparata. Comunque Atlantis è già in preparazione, lo stack è già in costruzione, quindi esiste tutto, e eventualmente non servirebbe una ulteriore missione di soccorso, perché 4 astronauti possono essere recuperati con 2 missioni Soyuz. Sale un astronauta e scendono in 3, con 2 missioni si possono salvare i 4 eventualmente, se Atlantis avesse un problema proprio sull'ultima missione in assoluto.
Un lancio singolo, un lancio di una sola persona, è parecchi anni che non si vede. Una curiosità, in questa missione il comandante sarà Chris Ferguson, capitano della Marina, il colonnello Hurley, che sarà il pilota dei Marine, e poi c'è anche un colonnello delle forze dell'aviazione, che è Walheim. Quindi sono rappresentate tutte le forze armate americane con un rappresentante. Non so se la cosa è voluta, comunque è una curiosità che, diciamo, che nella competizione interna, tra virgolette, tra queste forze, c'è anche il numero di astronauti che hanno dato al programma spaziale americano, e in questa missione sono riconosciute tutte, sia la Marina, sia l'aviazione, che i Marine.
Ferguson ha volato sull'Atlantis e sull'Endeavour, Walheim 2 volte sull'Atlantis, Hurley su Endeavour una sola missione, e Sandra Magnus ha fatto una missione su Atlantis nel 2002 e ha passato 4 mesi e mezzo sulla ISS in una expedition.
Sì, volevo aggiungere a questo proposito che, grazie a una confidenza che ho ricevuto da Mike Fink, che avevo giurato di non dire a nessuno, Sandra Magnus è stata anche la prima donna in assoluto a usufruire della toilette spaziale sulla stazione, visto che era stata installata pochi istanti prima proprio dal suo comandante Mike Fink. Però non rivelerò altri dettagli, che insomma ci tengo a fare in modo che continuino a fidarsi di me queste persone.
Insomma, se però vai a dire queste cose segretissime che nessuno deve conoscere. Sandra Magnus invece dovrebbe essere...
Beh, ma siamo civile. Tra amici.
Stavo tornando al discorso che facevo prima, dovrebbe essere civile, quindi sono rappresentate tutte le classi di persone che hanno volato sullo shuttle, ovviamente americane.
Poi... per commentare quello che ci diceva Sestrina in chat, dice: che fortuna questa signora. Beh, ognuno ha i suoi primati, ragazzi, è un mestiere duro, ma qualcuno doveva pure inaugurarla questa toilette spaziale. Solo un secondo per aggiungere che le missioni LON, come dicevi tu Michael, sono giustamente lanciate solo in caso di bisogno, ma magari molti dei nostri ascoltatori non sono necessariamente frequentatori di forum astronautico, e allora speriamo che spieghiamo, credo sia opportuno illustrare, che queste missioni non sono presenti da sempre nel programma Shuttle, ma sono state introdotte come misura di sicurezza dopo l'incidente del Columbia, laddove alcuni ipotizzarono, in particolare il gruppo di studio che analizzò l'incidente del Columbia, che con un pochino di preveggenza e un po' di intraprendenza, una delle soluzioni possibili per salvare gli astronauti del Columbia, se mai si fosse scoperto, cosa che non è stato, il danno all'ala, sarebbe stato quello di inviare uno shuttle appunto in soccorso, uno shuttle con equipaggio minimo che sarebbe stato in grado di... letteralmente facendo sdraiare gli astronauti del Columbia sul pavimento, di riportarli a terra, magari un po' malconci, un po' ammaccati dai G negativi subiti al rientro, ma pur sempre vivi. E così la NASA non ha più lasciato spazio a SEMA, e ha fatto in modo che affiancato al lancio di uno shuttle ce ne fosse un altro sempre pronto a intervenire in caso di problemi, in particolare quando la missione non si appoggia alla Stazione Spaziale Internazionale, come in realtà è questa. Però e questa è l'origine dei LON, delle missioni LON, e speriamo che non si concretizzino mai, nemmeno nell'ultimissima missione.
Sì, in realtà l'unico caso, diciamo, di missione non diretta alla stazione spaziale che è successo
è dopo Hubble.
Esatto, quella verso il telescopio spaziale Hubble, sì, sì. E lì la coreografia di un'eventuale missione di salvataggio sarebbe stata veramente complicata, con dei trasferimenti in attività extraveicolare da un veicolo all'altro, perché non è possibile fare il docking dei due shuttle insieme.
Sembrava il famoso indovinello di la capra, il cavolo.
Esatto. Com'è che era? Il pastore che doveva attraversare con le pecore e il lupo, ma non poteva lasciare le pecore da sole, non poteva lasciare le pecore da sole con il lupo da una parte. E lì avevano praticamente la stessa cosa, solo che al posto delle pecore c'erano tutte i VA e le persone dentro.
Sì, fra l'altro volevo ancora aggiungere che la STS 400, che doveva essere l'eventuale missione di soccorso, aveva due patch diverse. Una delle due rappresentava un cane San Bernardo, che invece della botticella aveva Hubble appeso al collo.
Ah sì, non me la ricordo questa.
No? Carina. Infatti ce l'ho qua davanti a me, ovviamente nella mia collezione di patch non manca.
Ok, di cosa possiamo parlare? Allora, ci sono un sacco di cose unmanned, ma visto che stiamo... Bella, 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 bella. Non sto neanche a provare a metterti full screen, però...
Questa
Spero che si
invece
veda.
era quella più standard, diciamo.
Ah, STS 400. Che era quella appunto di STS 125.
STS 400 e STS 125.
Già, non mi è ben chiaro la numerazione delle missioni launch on need, perché di
Tutte
solito sono...
numerate 300, come invece di 100 il numero, 300 il numero.
Ma questa che è 400? Che era la
Questa
125?
400 perché appunto era una missione particolare, era diversa da tutte le altre. L'hanno chiamata 400 perché non c'era l'appoggio della ISS. Di fatto le 300 sono poi diventate la missione successiva con l'equipaggio ridotto a 4 componenti e in pratica l'equipaggio naufrago avrebbe aiutato a completare la missione successiva e poi sarebbero rientrati in 11.
Capito, c'è ancora altra roba manned di cui parlare. Niente, stiamo nell'ambito della stazione spaziale, stavo guardando nella nostra lista di news, c'era da parlare di due cose. La prima è l'attivazione di Altea Shield, ma penso che qualcuno anche in chat potrebbe dirci qualcosa in più, eccolo lì. Vedo che c'è Spidey in chat, ma ci arriviamo tra un attimo. E l'altra cosa invece era il rinvio a febbraio del lancio della secondo ATV, del mezzo di... sostentamento di cargo europeo verso la stazione spaziale. Doveva essere previsto intorno a Natale e invece è stato posticipato a febbraio. Qualcuno ha letto la notizia meglio di me?
Quale delle due?
Quella di ATV. Ah,
Ma no, a
bene.
me viene... No, no, stavo pensando in realtà tutt'altro. Io, a parte che seguivo l'ordine cronologico, per cui è per questo che non ho
Bah,
trovato
deluso.
subito cosa dire, ma stavo pensando che uno dei possibili motivi del ritardo tra me e me poteva essere la cessazione dall'incarico di, diciamo, nel nostro utente Archipep, Giuseppe De Chiara, che era diciamo, nel team di supporto ad ATV2. Poi è stato riassegnato non per demerito, ma semplicemente perché ha finito lì il suo mandato in Francia presso il CNES. E dico, era un uomo talmente di peso che piuttosto che lanciare senza di lui hanno deciso di aspettare fino a febbraio. Ma immagino che non sia esattamente questo il motivo. Spero di avervi comprato abbastanza tempo da leggere la notizia. No, eh?
No, in realtà
Michael, tieni pronte le cicale tu.
non ce l'ho pronte questa sera le cicale. No, mi sono perso
l'intervallo,
veramente.
l'intervallo. No,
No,
perché
innanzitutto
io stavo
abbiate
leggendo
pietà
quello
di
che ho
me.
messo sul mio blog del lancio di dicembre. Infatti mi cade proprio fra capo e collo il fatto che sia di febbraio il rinvio.
Ah, no, ok, credevo che l'aveste vista, no? In realtà la notizia è apparsa prima sul sito di ArianeSpace, perché è così, l'hanno data come notizia in passante, semplicemente dando il nuovo calendario hanno inserito ATV a febbraio, ma pare che sia un problema di scheduling con le altre missioni di Ariane. Sto guardando in questo momento, però abbiate pietà, oggi veramente non è la giornata di guardare le
Beh,
news.
ma non c'è problema, possiamo shiftare tranquillamente sulla notizia successiva e
La
sistemarci e poi
notizia
parlarne con
successiva che ci
calma.
ha riempito di gioia è appunto che Spidey, il nostro utente Spidey, che è già stato ospite
Al
in una...
secolo Luca di
Sì,
Fino.
ecco, giustamente, cioè, ha anche un nome e un cognome, Luca Di Fino, ha ci ha raccontato del progetto dell'esperimento Altea che si è svolto sulla stazione spaziale, era rimasto in funzione per parecchi mesi, e ci ha dato la notizia dell'installazione di Altea Shield, che è l'evoluzione di questo esperimento. Ed è un esperimento volto allo studio delle particelle ad alta energia che attraversano la stazione spaziale in chiave studio di un eventuale miglioramento delle protezioni per questo tipo di radiazioni.
Quindi studia gli effetti biologici delle radiazioni.
Esattamente, che sicuramente sono una cosa importantissima se un domani vorremmo lasciare l'orbita terrestre per avventurarci nello spazio interplanetario, che non beneficiando del campo magnetico terrestre che devia e mitiga un po' questi effetti, è veramente importante sapere quali possono essere gli effetti sull'organismo di queste particelle cariche.
E con la nuova attivazione c'è stato anche un passaggio di gestione dell'esperimento, se non ho capito male, dall'Agenzia Spaziale Italiana ASI all'Agenzia Spaziale Europea ESA.
Ok, questa me la sono persa, volevo però tirare fuori le immagini dell'installazione di Altea Shield, perché faceva vedere che era un bel groviglio di cavi e di tubi, come facevano notare nella chat in questo momento. Vediamo un po'.
In chat stanno tra l'altro dibattendo sulla ricostruzione dello scopo di Altea Shield, che stanno discutendo tutto tra di loro. Qua volano già i voti, eh? Spidey ha assegnato un 21 a una ricostruzione di un altro utente. No, approfittavo anche per ricordare a tutti che il nostro Luca Di Fino sarà uno degli ospiti di Astronauticon 5, uno dei conferenzieri. Viene apposta per raccontare a tutti i presenti, fin nei minimi dettagli e con la dovuta precisione, che cos'è Altea, come funziona, un po' la sua storia. Insomma, ci aspettiamo faville per uno degli esperimenti di punta della scienza italiana, e sono veramente contento e orgoglioso che Spidey possa avere uno spazio che è a disposizione di tutti per raccontare un'esperienza così straordinaria come quella di partecipare alla costruzione di un esperimento. Chiosa finale è che i dati raccolti da Altea sono trasmessi a terra a quello che era il Mars Center di Napoli, dove sono impiegati il nostro amico e collega Archipel e Buran, che è un altro utente del forum, Stefano Tempesta, che saluto volentieri.
Sì, prima o poi bisogna andargli a trovare questa delegazione partenopea del forum.
Oh sì, Michael, mi fai venire in mente questa cosa. Noi abbiamo un invito sempre aperto da parte di Archipeppe per una visita ai locali del Mars Center. Non abbiamo in realtà mai definito la tempistica e i modi. Potrebbe essere davvero il primo viaggio sponsorizzato da ISA. Vedremo di approfondire nei prossimi mesi, soprattutto se Peppe sarà presente all'Astronauticon. Comunque vedremo di organizzarci, e spero proprio che tra tutti gli amici all'ascolto riusciremo a creare la classica bella compagnia che potrà andare a vedere in diretta dove si raccolgono i dati degli esperimenti della ISS, e soprattutto vedere una control room in azione diciamo, in dialogo con la vera stazione spaziale, con dei veri astronauti, con degli schermi che mostrano le immagini delle telecamere a circuito chiuso che aiutano gli equipaggi di terra ad affiancare gli astronauti nella gestione degli esperimenti. Quindi ci faremo sentire su questa.
C'è da precisare che Mars Center adesso si chiama, se non ho capito male, se non ricordo male, Telespazio Napoli. Mi potete confermare?
Sì, Non ho capito bene come hanno ribattezzato la struttura dopo che c'è stata una trasformazione profonda dell'assetto societario. Magari sentiremo, ed è una proposta che avevo già fatto, so che riusciremo a organizzarci, riusciremo a sentire proprio Peppe da questi microfoni, che magari ci racconterà anche qualche aneddoto della sua esperienza, diciamo, in terra di Francia.
Nel frattempo abbiamo anche un invito a vedere la Control Room di Altea a Roma. Ragazzi, io stasera mi metto a schiacciare i bottoni e voi introducete le altre notizie, perché non vorrei fare un'altra gaffa.
Per ATV2 comunque, mentre parlavo, l'altro occhio, come quello dei ramarri o dei non mi ricordo come si chiamano,
camaleonti,
gli animali camaleonti, un occhio era sulla chat, l'altro sull'articolo di ATV2. Sostanzialmente c'è stato un conflitto tra lo scheduling dei lanci commerciali di Ariane 5 e quello di ATV2. ATV2 è stato dichiarato pronto al volo in dicembre, purtroppo però i lanci commerciali hanno subito una serie di ritardi dovuti a dei problemi alla diciamo, a un circuito di pressurizzazione dell'elio di Ariane. E dal momento che è necessario far fronte ai contratti commerciali già stabiliti, non si è in grado in questo momento di lanciare ATV2 in dicembre, e quindi è stato rischedulato a febbraio del 2011 in modo da, diciamo, da onorare i contratti già stabiliti. In ogni caso, naturalmente, come sempre, in questi momenti si tenta di far quadrare il cerchio, per cui, come giustamente ci riferisce l'articolista Paolo 137 sul thread aperto sul forum astronautico, la situazione è molto fluida, le attività diplomatiche sono anche più intense di quelle tecniche, e si tenta di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. D'altro canto, Simonetta Di Pippo dell'ESA sottolinea che ATV non deve solo consegnare dei rifornimenti sull'ISS, ma anche e soprattutto fare un cosiddetto reboost, cioè dare alla stazione spaziale una spinta che faccia
Bella
risalire la sua
decisione.
orbita. Una particolare che magari, come i nostri ascoltatori non sanno, non tutti gli ascoltatori sanno, è che la stazione spaziale, pur trovandosi a una quota abbastanza alta, incontra comunque una flebile, poco densa atmosfera, diciamo degli sfilacciamenti dell'atmosfera terrestre che tendono a rallentarla. E rallentando si scende di quota, incadendo in una spirale negativa. Più scendete, più si fa densa l'aria, e più tendete a rallentare e quindi a scendere di nuovo. È necessario quindi dare delle spinte, delle accelerazioni con regolarità per far risalire l'orbita e scongiurare il pericolo di ricadere sulla Terra. Questo viene fatto normalmente ogni volta che lo Space Shuttle visita la stazione spaziale, ogni volta che una Progress visita la stazione spaziale, ma naturalmente a questo punto anche i nostri ATV di costruzione europea sono in grado di garantire questo servizio. E Simonetta Di Pippo giustamente sottolinea l'importanza che questa cosa venga fatta con puntualità, con regolarità. Quindi è necessario che questa cosa avvenga tra febbraio ed aprile, quindi entro quella data ATV deve essere attraccato all'ISS.
Sì, in effetti l'idea è quella di dare la spinta dopo l'ultima missione Shuttle, che dovrebbe partire a fine febbraio, e innalzerà l'ISS di circa 40 km. Quindi è una bella spinta, brucerà 4 tonnellate di propellenti circa.
Accidenti. Beh, comunque ci sono vari modi per innalzare la orbita dell'ISS. Sicuramente uno dei più efficienti è utilizzare le navi attraccate, ma c'è anche un motore su uno dei moduli di servizio russi per ritoccare l'orbita. E infatti uno dei materiali di consumo che vengono riforniti è proprio il carburante per il sistema propulsivo interno della stazione spaziale. Quindi è una stazione spaziale che si muove un po' come la Deep Space Nine, che l'hanno mossa per metterla vicino al tunnel spaziale Bajoriano, se qualcuno si ricorda. Stavo guardando le altre notizie, ad esempio c'è, se andiamo nell'ambito unmanned, notizie dalla Luna. Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, ha completato il 16 settembre la fase esplorativa della Luna, quindi ha terminato la mappatura della superficie lunare con un livello di dettaglio mai visto rispetto, se lo confrontiamo con le immagini a disposizione prima di questa missione, perché ha orbitato la Luna a un'altitudine di 50 km, che insomma, in assenza di atmosfera e nella Luna piccola è possibile scendere parecchio, e quindi la risoluzione al suolo è a un livello mai raggiunto prima. E quindi adesso si continuerà la missione andando a analizzare i dati ritornati dalla sonda fino a questo momento, e poi ovviamente la sonda rimane operativa in orbita intorno alla Luna e verranno effettuate più osservazioni di eventuali parti di interesse particolare che l'analisi dei dati a terra richiede.
Ricordiamo che la quota minima raggiunta dalla sonda nella prima fase della missione, quindi 50 km, è soltanto circa 3 volte, poco più di 3 volte maggiore della quota raggiunta dalla missione Apollo 10, la missione precedente a quella dell'allunaggio. Quindi si era spinta Apollo 10 fino a una quindicina di chilometri dalla superficie lunare, e Lunar Reconnaissance Orbiter non è stata molto sopra in questa prima fase esplorativa e quindi ha potuto fotografare la superficie con una risoluzione di una cinquantina di centimetri, cioè ha potuto distinguere dettagli sulla superficie grandi circa mezzo metro, quindi una grandissima definizione, un'altissima definizione delle
immagini. Più del doppio dell'altitudine massima di stratosfera. Meno del doppio, scusate. Ma stratosfera non va sulla Luna. No, volevo dire una cosa. No, in realtà una parte della missione di LRO è arrivata ben più sotto, perché la missione si componeva di due parti, sia l'orbiter, appunto Lunar Reconnaissance Orbiter, e poi c'era anche LCROSS, che sta per Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, che era un impattore, c'era questa specie
di
proiettile che è stato fatto schiantare nei pressi del polo sud lunare per analizzare la plume,
nuvola di detriti.
Pennacchio, grazie Luigi, il pennacchio di detriti generato e andare alla ricerca di elementi, in particolare ghiaccio d'acqua,
generato dall'impatto dal terzo stadio Centauro.
Sì, esatto, è vero. Il cross poi si è schiantato anche lui, però è volato dentro questa nuvola ritornando i dati, ma l'impatto effettivamente era dato dal terzo stadio del lanciatore. Se non ci fosse Luigi, poi stasera non è assolutamente serata.
Non esagerare.
Possiamo lasciare. Mi ricordo la mattina che era previsto l'impatto, su Twitter c'erano messaggi di persone che avevano sentito la notizia dell'impatto imminente dal telegiornale ed erano catastrofici. Oddio, la NASA sta facendo una cosa pazzesca e ti viene e ci spacca. Vabbè, però
vuole fare esplodere la Luna.
Sì.
Io mi ricordo un giornaletto di provincia che si chiama Corriere della Sera, che aveva fatto un articolo dicendo la NASA pronta a sparare un razzo contro la Luna, entro poche ore il razzo partirà dal centro spaziale Kennedy e dopo un paio d'ore, tre ore, si schianterà sulla superficie della Luna. Alla faccia di un lanciatore capace di raggiungere quelle velocità. Ma questo la dice lunga sulla profondità con cui anche giornali blasonati affrontano l'argomento dell'astronautica, ecco perché siamo qui. L'altra cosa che volevo sottolineare è che LRO, per le persone dotate di un'intelligenza anche minima, ha messo la pietra tombale su molte delle ipotesi complottiste, restituendoci, tra le altre naturalmente, immagini di grande importanza scientifica, anche i panorami dei luoghi di atterraggio delle missioni Apollo e anche delle Lunokhod, se non mi sbaglio, russe, per cui distribuendo in maniera bipartisan i ritrovamenti di archeoastronautica. Ma naturalmente anche queste per molti saranno foto falsificate a tavolino in un grande complotto globale.
In realtà a me, più che le foto dei siti di allunaggio dall'alto, mi aveva colpito parecchio un'immagine in prospettiva, forse non era ricavata dalle immagini di LRO in realtà, ma di quelle della sonda Kaguya, mi pare si chiamasse, la sonda giapponese, erano delle ricostruzioni 3D basate dalla cartografia dedotta dai sensori della sonda, che mostravano lo stesso profilo lunare che si trova nelle fotografie. E a quel punto non esistevano la tecnologia per fare profili altimetrici così precisi negli anni 60, quindi non era possibile simulare così bene nelle fotografie l'apparenza delle montagne lunari all'orizzonte. L'orizzonte, che ricordiamo, è vicinissimo perché siamo in un teatro di posa.
Ma lì avevano mandato delle sonde per fare le fotografie vere.
Ah, giusto. E anche una persona.
Da usare come fondali.
Hanno mandato una persona per fare le fotografie, così che potevano far finta di mandare una persona. Ho capito. No, non fa una grinza. Come il resto dei discorsi complottisti, non fa una grinza. Comunque, a me mi ha molto più. Avevo una necessità di essere convinto, ma mi ha molto colpito questa cosa rispetto alle fotografie di LRO. E vabbè. C'è chi si convince con l'altimetria.
No, DLRO, un'altra cosa carina che ha scoperto anche i pit, quei pozzi di cui si sta ancora studiando come si siano formati.
Sì, anche ponti naturali, vedevo le immagini che tra l'altro il nostro utente Roberto Beltramini, LEM, tutte le cose che hanno un minimo di profondità, come in questo caso i pit oppure i ponti lunari, si scatena con il 3D. In questo caso è un po' difficile perché bisogna trovare le immagini corrette, però è un altro modo per indagare la cosa dal punto di vista della citizen science, ovvero con i dati Row, ritornati dalle sonde, anche utenti del forum, voglio dire, persone comuni, riescono a fare della scienza, perché alla fine fare un'immagine 3D potrebbe non avere un risvolto fondamentale per la ricerca, ma è possibile comunque vedere qualcosa e creare dati a partire dai dati, che è quello che fa la ricerca. A me piacciono queste cose, mi piace veramente, perché cioè, il gap si è ridotto tantissimo. Ho visto sul blog di Paolo Attivissimo qualche giorno fa una fotografia lunare presa da una pubblicazione di De Agostini, mi pare, del 69, del 70, molto molto prossima allo sbarco lunare, che faceva vedere una famosa fotografia di Aldrin che trasporta il riflettore lunare, che praticamente è disegnata. Probabilmente molte delle teorie complottiste hanno avuto origine in quel periodo, quando effettivamente le fotografie pubblicate dai giornali erano anche pesantemente ritoccate, semplicemente perché non si aveva a disposizione gli originali di qualità sufficiente, quindi venivano un po' abbelliti. E adesso invece è tutto a disposizione subito e anche le persone possono contribuire a questo tipo di ricerca. A me piace veramente tanto. Sì, intanto nella chat è arrivato il link. Io parlo, ma loro sono già avanti, sono già arrivati. Allora, che cosa ci avanza da parlare? Canadesi, ne abbiamo parlato. Oh, beh, c'è sempre il futuro della NASA che è nebuloso, però il progetto Orion, fino a quando non si prendono decisioni più concrete, continua business as usual, e questa mi pare che la notizia l'abbia segnalata Marco, quindi io gliela sbogno a Marco mentre mi documento sul resto. Haha!
Quale esattamente, scusa?
Il futuro della NASA.
No, era quella dei test
Ah, su Orion.
su Orion.
Scusa, sì.
Ah, ecco, perché rivendico la paternità delle mie idee, ma non di tutte. Ma allora, a me era piaciuta molto questa notizia segnalata da Alberto Zampieron, che sono in corso i test di attività extraveicolare nella grande piscina del Neutral Buoyancy Laboratory. E che impiegano un mock-up della capsula Orion. Io sono cresciuto avendo negli occhi le immagini meravigliose delle spedizioni Apollo, e qualunque ritaglio di giornale mi lasciava con la bocca aperta. Insomma, sono un vero e proprio nerd spaziale e non sarei qui se non lo fossi. E rivedere immagini così simili ma recenti mi ha veramente colpito. In sostanza, si stanno sperimentando le stesse cose che gli astronauti delle prime classi, selezionate dalla NASA, facevano con le capsule Apollo. Si sperimenta quindi di indossare le tute spaziali per attività extraveicolare e uscire all'esterno, cioè nello spazio, simulandolo in questa piscina enorme del centro spaziale Johnson Space Center di Houston. Ci sono sul forum astronautico le immagini che, più che avere una spiegazione tecnica, davvero vi invito a confrontare con ciò che facevano gli amici, gli astronauti delle missioni Apollo. In pratica il mock-up viene immerso nella piscina e si provano gli ingressi e le uscite dalla capsula stessa. Naturalmente all'interno ci sono degli allestimenti che non sono funzionanti, ma servono a simulare gli ingombri, e quindi l'astronauta può valutare in una situazione estremamente reale le eventuali difficoltà e le eventuali correzioni da apportare alle procedure per consentire un domani agli astronauti che piloteranno le capsule Orion di uscire ed entrare dalla capsula stessa senza avere particolari problemi. Sono situazioni importanti, magari non altamente spettacolari come le missioni che si svolgono nello spazio, tuttavia capite anche voi l'importanza di scoprire eventuali difetti e problematiche alle procedure mentre si è a terra e c'è tutto il tempo di sistemarle, piuttosto che in orbita senza avere una preparazione adeguata. La tuta spaziale, beh, voi sapete che se avete seguito Astronauticast, sapete che per le missioni del programma Constellation era in realizzazione una tuta spaziale specifica. Non è ancora pronta, non ho a memoria lo stato del contratto, perché insomma è tutto un po' congelato in questo limbo proprio per il continuo ritardo di decisioni definitive riguardo al nuovo assetto della NASA. Per cui si è stata utilizzata una tuta EMU, che è quella che attualmente è in dotazione agli astronauti dello shuttle e della stazione spaziale, una tuta di costruzione americana.
Ovviamente.
Uh, in
Aggiungo solo che la
pratica.
piscina è la più grande del mondo, quella lì di Houston.
Sì, è impressionante, ci sta praticamente il modello in scala reale della Stazione Spaziale Internazionale, almeno per quanto riguarda la parte americana. È interessante anche notare che l'astronauta sta simulando queste attività in maniera penalizzata rispetto a quello che succederà realmente in futuro, in quanto ha sulle spalle uno zaino speciale che si chiama PLSS, in pratica contiene sia il sistema di respirazione che di depurazione dell'aria e della tuta spaziale, di regolazione della temperatura, ma non è prevista la presenza di questo tipo di attrezzo nelle future spedizioni, per cui diciamo è dotato oggi l'astronauta di un ingombro in più e allenandosi in condizioni peggiorative non può che essere meglio poi la realtà che i
Sì.
suoi colleghi in futuro andranno a sperimentare nello spazio.
Eventuali EVA
Speriamo insomma di veder concretizzare qualcosa.
da Orion saranno di tipo umbilical, quindi collegati con un tubo all'Orion, quindi come le prime EVA, pensate alle immagini di Ed White, giusto? Che si allontana dalla Gemini con il Gemini? Col tubo. Oppure anche al francobollo celebrativo della prima EVA di Leonov che volava a fianco di quella specie di proiettile che doveva essere la Voxod, che sempre con questo tubo attaccato. Però
Sì, in realtà c'è stato anche un esperimento di questo genere svolto nelle missioni Apollo, solo nelle ultime però. Ci sono state delle EVA umbilical, cioè collegate, come giustamente Michael dicevi tu, con un cavo, un tubo all'Apollo, da parte dei piloti del modulo di comando che nelle ultime missioni andavano a recuperare nel modulo di servizio alcune bobine di pellicola fotografica e altri esperimenti che erano stati esposti nei 3 giorni in cui i colleghi camminavano sulla Luna. Un piccolo momento di gloria anche per il pilota del modulo di comando.
io la butto lì perché sicuramente qualcuno lo sa. Le EVA per la riparazione dello Skylab in seguito ai danni riportati durante il lancio erano fatte già con tutte simili a quelle le EMU utilizzate adesso sulla stazione spaziale, oppure erano umbilical anche quelle? Guardo Paolo, che pensa?
Ma sto cercando di visualizzare le foto di queste passeggiate spaziali, ma non riesco a
Io
ricordarmele.
sono quasi sicuro che fossero umbilical perché ricordo una foto probabilmente di Alan Bean che galleggiava all'esterno con a fianco una sorta di borraccia, passatemi il termine, un contenitore appeso al fianco che non era presente con il backpack del PLSS che era stato invece utilizzato sulla Luna. Mi pare di essere quasi certo che si trattassero di EVA umbilical. Comunque adesso vado direttamente a googleggiare la
No, non ti
risposta.
preoccupare, ho già messo in diretta la fotografia, adesso non so se è quella a cui ti riferivi tu, comunque è chiaro che c'era un tubo di collegamento, un tubo è proprio brutto.
Wow.
Intanto
Awesome.
in chat Ricky dice che per avere molto equilibrio in EVA bisogna fare le EVA umbilical, vabbè, ne sta sparando una dietro l'altra. È il motivo per cui dovete seguirci in diretta, perché oltre alle nostre cose serie che diciamo, ci sono anche tutto un back channel di chiacchiere nella chat che, a parte Vicky che stasera è a ruota libera, di solito sono abbastanza interessanti. Bene, no, io volevo ricollegarmi a quello che dicevi prima, Marco, in funzione del futuro, dei finanziamenti, insomma, di quello che sarà Constellation o il programma alternativo. Vi ricordate che abbiamo parlato più e più volte della vision di Obama in contrapposizione a quella ufficiale, che era ancora quella di Bush, che veniva perseguita prima del cambio di guida sia della Casa Bianca sia della NASA. E diciamo che manca ancora il bollino finale, il go esecutivo del Senato e della Camera. Però, se ci siamo trascinati in un impasse fino adesso, questa continua. Non credo che, lo so, che chi ci segue non sarà assolutamente sorpreso da questa cosa, perché abbiamo visto che sembra veramente una discussione italiana, con le le cose che si trascinano all'infinito. Pare che questa volta sia più grave del previsto, perché sapete che il 2 novembre è Election Day, si rinnova il Senato e si rinnovano le Camere degli Stati Uniti, e quindi ci sono meno di 2 settimane per far passare questo bill che ufficializza i 6 miliardi aggiuntivi all'anno per la NASA e anche i 278 milioni che erano stanziati per il 2011 che servivano per l'eventuale missione STS-135 o comunque per la prosecuzione, l'estensione seppur breve del programma Shuttle. Diciamo che non è proprio una gran figura per la NASA, non si capisce, sembra che veramente non è una priorità, e fin qua l'avevamo capito. Però adesso si è arrivati a ridosso di questa data fatidica delle elezioni, e quindi c'è ancora meno la spinta di
prendere una decisione.
E non è per niente positiva come cosa.
No, effettivamente, se c'è una morale che accomuna tutto questo grande periodo di rivoluzione dopo l'elezione di Barack Obama alla Casa Bianca, una delle politiche che a me sinceramente ha deluso di più di questo nuovo presidente è assolutamente la sua politica spaziale. Cioè, dov'è la sua politica spaziale? Non c'è. La NASA una volta di più è abbandonata a se stessa tra continui ripensamenti e tira e molla che hanno condizionato la progettualità per tanti anni. Non è che Obama abbia fatto nulla che non abbiano fatto i presidenti precedenti, probabilmente ha gestito solo molto peggio le pubbliche relazioni. È un peccato vedere che un campo d'avanguardia e potenzialmente carico di ricadute è trattato in questo modo, anche se poi coi numeri è decisamente controcorrente, perché c'è stato un aumento sostanziale delle risorse a disposizione, però questo clima di tira e molla genera sfiducia, genera scoramento, sia negli appassionati, ma soprattutto negli addetti ai lavori e negli astronauti, che vedono appeso a un filo la loro professione.
Io intanto mi stavo perdendo nei giochi sulla chat, qualcuno ha buttato fuori... Qualcuno si è preparato i grilli anche al posto mio. Niente, qui questa sera siamo veramente a ruota libera. Siamo arrivati a 47 minuti. Direi che possiamo dare la parola alle nostre rubriche. Questa sera abbiamo qui Paolo Amoroso e quindi abbiamo Nani Marziani. Sei pronto?
Sì, sono prontissimo. E in particolare siamo arrivati a un altro momento vintage, perché questa sera parliamo di astronomia ottocentesca, cioè dello studio ottocentesco di Marte, prendendo spunto dall'inaugurazione la settimana scorsa, quindi il 14 di settembre del 2010, della mostra di pane e di stelle organizzata dall'INAF di Brera, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sede dell'Osservatorio Astronomico di Brera, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte di Giovanni Virginio Schiaparelli, grandissimo astronomo italiano dell'Ottocento, che è stato direttore di Brera dal 1862 al 1900, e che è stato uno dei massimi studiosi di Marte. In particolare le sue osservazioni fecero pensare, diedero alcuni elementi al mondo scientifico per pensare che Marte fosse abitato da esseri intelligenti. Ricordiamo che Schiaparelli scoprì quelli che vennero chiamati canali di Marte, cioè dei dettagli nell'immagine telescopica del pianeta che assomigliavano a strutture geometriche regolari e rettilinee, e quindi di possibile origine artificiale. In realtà queste strutture osservate da Schiaparelli, e la cui presenza, diciamo così, fu confermata da altri astronomi, si rivelò soltanto il frutto di un'illusione ottica. Questa mostra, nell'ambito del centenario della morte, espone una grande quantità di documenti sull'attività di Schiaparelli come scienziato e anche sugli aspetti umani di Schiaparelli. In particolare sono esposti molti documenti, anche inediti, sulle sue osservazioni di Marte, per esempio appunti di osservazione al telescopio, le pubblicazioni delle sue memorie con le mappe in cui rappresentava il pianeta, ma anche molti documenti sui suoi aspetti umani. Quindi per esempio lettere del periodo in cui era studente, in cui scriveva alla famiglia chiedendo che gli mandassero genere di necessità, insomma effetti personali, o anche documenti che riguardano i suoi aspetti privati, ma la vita pubblica. Ricordiamo che Schiaparelli fu nominato senatore e c'è una curiosa lettera che lui scrisse all'allora ministro dell'istruzione cercando di non accettare, insomma, di non ricevere questo incarico, dicendo che per lui il modo migliore per servire la patria sarebbe stato quello di continuare a fare l'astronomo, in cui, cosa che sapeva fare, in cui aveva avuto risultati molto positivi. Dicevo che questa mostra ha in esposizione molti documenti inediti. Per la prima volta io, per esempio, ho visto i disegni fatti al telescopio da Schiaparelli di Mercurio e Venere. Ricordiamo che Schiaparelli non si occupò soltanto dello studio di Marte, ma fu un pioniere della planetologia, cioè fu uno di quelli che iniziarono lo studio moderno dei pianeti basato su misure rigorose al telescopio, e cercò anche di determinare i periodi di rotazione di Mercurio e di Venere, sperimentando anche per la prima volta delle tecniche di osservazione di questi pianeti di giorno per poterli seguire per un numero di ore maggiore. Questa bellissima mostra è curata da Anna Maria Lombardi, storica della fisica, e da Agnese Mandrino, archivista e bibliotecaria dell'Osservatorio di Brera, vi dicevo organizzata dall'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e rimarrà aperta presso la Biblioteca Braidense di Milano a Palazzo Brera fino al 16 ottobre, da lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13. Per la verità è un orario un po' infelice, visto che di mattina in generale si lavora e quindi non ci sono molte occasioni di visitarla. Però se avete la possibilità, guardatela, perché vedrete molti dei disegni e dei documenti famosissimi su Schiaparelli delle osservazioni di Marte. Quindi è stato un pioniere dello studio moderno di Marte.
Io stavo pensando di organizzare per gli utenti del forum milanesi e dintorni un giro, un sabato mattina. Hai detto che c'è anche sabato mattina, vero?
No, credo che sia chiusa.
Perfetto! No, perché avevo cercato, avevo visto che era solo un mattino, ho detto ok, quindi sabato, e cercare di fare una gita, non solo quello, magari anche il museo della scienza di per sé, e insomma, però se mi dici che sabato mattina già non c'è, insomma. Mi spiace.
Beh, allora, per i nostri amici super tecnologici, volevo segnalare, se posso, che il libro Il pianeta Marte, scritto da Giovanni Virginio Schiaparelli, è uno dei libri disponibili gratuitamente grazie al progetto Gutenberg per le principali piattaforme di ebook e reader. Quindi, per esempio, sull'iPhone, io lo sto vedendo in questo esatto momento, è possibile scaricarlo gratuitamente. Se volete leggere voi stessi il resoconto e le ipotesi di Giovanni Virginio Schiaparelli con comodità sui vostri super tecnologici dispositivi moderni, potete farlo senza spendere nulla.
È divertente leggere anche il blog di Schiaparelli, perché esiste un blog dove vengono riportate le annotazioni sul diario di Schiaparelli in tempo reale, credo, rispetto alle sue annotazioni.
No, non tanto in tempo reale, cioè ripetute in ordine cronologico dei suoi documenti, ma è una selezione dei documenti dall'archivio vastissimo, conservato sempre dall'Osservatorio di Brera, perché ricordiamo che Schiaparelli era una persona scrupolosissima che annotava tutto, sia da studente sia poi da scienziato nell'ambito delle sue attività professionali. E credo, Marco, che il documento a cui ti riferisci tu sia uno degli scritti divulgativi di Schiaparelli, La vita sul pianeta Marte, perché tra le altre attività di Schiaparelli ricordiamo che fu anche uno dei primi divulgatori dell'Italia Unita, insomma. Si dedicò molto a quell'attività che allora veniva chiamata scienza popolare, l'antenata della moderna divulgazione scientifica. Una serie di scritti proprio divulgativi.
Scriveva per
allora,
Focus dell'epoca.
Sì, La vita sul pianeta Marte è una parte di quello che è stato qui riunito, credo, in un volume più ampio, perché vedo... Sì, è una raccolta che inizia con Il pianeta Marte, estratto dai fascicoli numero 5 e 6, dell'1 e 15 febbraio 1893 della rivista Natura e Arte. Poi
sì,
segue appunto,
la raccolta,
tu,
sì, della vita sul pianeta Marte, certo.
Ecco, sì, comunque il messaggio era quello che basta solo aver voglia di documentarsi e addirittura i documenti scritti da questo grande divulgatore studioso sono disponibili
E
gratuitamente.
consiglio
Fateci dentro.
anche, sempre tra gli stessi documenti di Schiaparelli disponibili sul progetto Gutenberg, anche le bellissime letture sulle stelle cadenti, una serie di 3 conferenze in cui spiegò l'origine delle stelle cadenti. Ricordiamo che tra i suoi studi Schiaparelli fu il primo a dimostrare la correlazione tra comete e stelle cadenti, cioè le stelle cadenti come frammenti di comete che attraversano l'atmosfera.
Comunque il link a questo blog non è pronto in questo momento, quindi direi che è il link della prossima settimana. Se volete questo link, seguiteci anche la settimana prossima oppure cercatelo su Google. Nel frattempo, però, io avevo preparato per questa settimana un link abbastanza popolare, diciamo, perché viene dal Boston Globe che ha quella rubrica che si chiama The Big Picture, magari la conoscete, dove periodicamente. Penso un paio di volte alla settimana vengono presentate delle collezioni fotografiche relative o alle notizie di attualità oppure semplicemente a qualcosa di particolarmente spettacolare e degno di nota. In questo caso, a metà di questa settimana, The Big Picture è dedicata all'esplorazione spaziale, quindi ci sono molte immagini a riguardo che cerco di mettere anche in diretta. Ecco qua, sono immagini che magari conoscete già o comunque non stupiscono i più appassionati, ma messe tutte insieme fanno il loro effetto. E, ad esempio, questa qui è un'immagine del sistema Terra-Luna presa da Messenger, la sonda diretta verso Mercurio. Questa è un'immagine di stratosfera, no, non è vero. Questa è un'immagine della Luna presa dalla stazione spaziale. E niente, questo qui ovviamente il link verrà messo nelle note dell'episodio su astronauticast.com per la vostra, per il vostro uso e abuso. Possiamo tirare le somme? Cosa vogliamo fare?
Se mi permettete, vorrei rubarvi quel momento detto, tra virgolette, angolo delle balle varie che avevo prenotato,
Giusto.
sul canovaccio della puntata di oggi. È un angolo brevissimo che mi serve solo per ricordare agli amici all'ascolto che su quasi tutti i più diffusi social network abbiamo una nostra pagina, o comunque una nostra presenza. Ce l'abbiamo su Twitter con l'account chiocciolafight. Ma ce l'abbiamo anche su Facebook dove
Pronto?
riusciamo ad avere
Ci sei, Luigi?
un. Pronto? Vi
Continua pure,
arrivo?
Marco. Sì,
Ho
sì.
sentito la bussata di Luigi, però, in termini radiantistici.
Ah, ok. Non so, Luigi, vuoi intervenire tu?
No, è
È
sparito
caduta
Luigi.
la connessione, quindi ti
Ah,
cediamo
ok,
volentieri la
scusate.
parola.
Niente, allora riprendo il filo solo per dire che su Facebook, che è il social network più in voga in questo momento, abbiamo una nostra pagina, in particolare non solo per Astronauticast, ma anche per altre iniziative promosse dall'associazione ISA, in particolare anche per Astronauticon, la convention che si terrà il 20 e 21 di novembre 2010 in quel del planetario di Lecco. Abbiamo già avuto una serie di adesioni, vi invitiamo tutti a partecipare, almeno per una giornata. Abbiamo ospiti non solo Samantha Cristoforetti, tenente dell'aeronautica, recentemente selezionata come candidata astronauta dall'ESA, ma anche, e non vorrei dire soprattutto, ma suonerebbe quasi irrispettoso, è una convention astronauticon fatta dagli utenti per altri utenti. Abbiamo l'ospite come ciliegina sulla torta, ma è bellissimo dare spazio agli interventi degli utenti stessi, quindi abbiamo Luigi Caliendo Pilgrim 1 che ci parlerà delle ricadute nel campo medico di 50 anni di esplorazione spaziale. Abbiamo accennato prima insieme ai nostri amici che avremo anche Luca Di Fino, conosciuto anche come Spidey sul forum, che ci parlerà sotto ogni dettaglio di Altea. E avremo con ogni probabilità tutto il team di Stratosfera con i presenti, i protagonisti, i costruttori dell'hardware, quindi i due Francesco, ci sarò io a fare semplicemente gli onori di casa. E, insomma, se avete la curiosità di toccare con mano lo spazio, di conoscere i protagonisti di tante avventure che avete sentito su Forum Astronautico e volete stringere la mano e complimentarvi con Samantha Cristoforetti e ascoltare le sue esperienze, non vi resta altro che unirvi a noi, segnalare la vostra presenza ed essere a Lecco il 20 e 21 di novembre prossimi. Vediamo un po', una pagina sempre su Facebook che ci sentiamo di sponsorizzare volentieri, si chiama Buona Scienza in TV. Si tratta di un'iniziativa che tende a sbufalare le numerose idiozie che corrono soprattutto in televisione e soprattutto sui canali Rai, che dovrebbero fare informazione, invece fanno solo della fuffa. Ieri purtroppo non eravamo in onda, e così abbiamo lasciato libero spazio a Voyager e alle sue grandissime bufale. E quindi, se volete darvi una rinfrescata, sciacquare i panni in arno dal punto di vista scientifico, fatelo abbonandovi alla pagina di Buona Scienza in TV, o come si chiama adesso, cliccate mi piace e seguite le news e i video proposti da Buona Scienza in TV su Facebook. Okay. Con questo chiude l'angolo delle balle varie.
Chiudiamo l'angolo delle balle varie e chiudiamo anche la puntata di Astronauticast, la puntata 2 della stagione 4. L'appuntamento è per la settimana prossima. Lasciatemi un attimo ricollezionare le idee e vi dirò tramite forum se martedì o mercoledì, ma l'idea è di mantenerla al mercoledì, se per voi non è un problema, per noi non sembra essere un problema, ma ne parleremo ancora, ve lo confermeremo con un post sul forum, con un post su Facebook, con un piccione viaggiatore che raggiungerà ognuno di voi nelle case. Da parte mia, di Michael Sacchi, dagli Astronautica Studio è tutto e vi saluta anche
Paolo Amoroso,
Marco Zambianchi,
e da Carmagnola
Luigi Morielli.
ciao a tutti, alla prossima puntata ad Astra.